Cult Fiction.
Unica Radio.
E chi? Telefono casa.
Ti sei casa e me la sparo qui?
Mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo e spacchiamo tutto. Cosa? La radio non suona questa merda di casa.
Allora, no, un attimo.
Sono qui a casa.
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare.
La casa, quindi singolare. La casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Cult Fiction 3x10.
E puntuali come un orologio, noi siamo a casa a registrare per il lockdown.
E non è tutto. 10, la decima puntata questa. Prima cifra tonda, 10 il numero dei bomber, dei cannonieri. Quindi vi parleremo di due bomber, di due cannonieri che sono passati al migliore
vita. No, tu dovevi dirla ad alta voce. Se non lo dicevi non era reale.
E invece, perché tu credi nelle fate, quindi esistono le fate.
Sì. Questa è una puntata un po' triste, mm-hmm. Sia per il contesto, sia per il fatto che questo Halloween è passato, si è aperto e chiuso con la fine di due grandi del cinema italiano e americano.
Sean Connery e
Gigi Proietti.
Gigi ci hanno lasciato.
Vabbè.
Mandrake ha fatto la magia.
Sì, ha fatto la sua mandrake.
Ha fatto puff ed è scomparso. Quindi continuiamo
a parlare di cinema.
I film che abbiamo visto, abbiamo recensito per voi da casa.
Le streghe. Robert Zemeckis.
Halloweeniano di Zemeckis con Anne Hathaway, Stanley Tucci e Octavia Spencer. Poi, per cogliere due bomber con un solo film, vi racconteremo facile, for danni, sabato nostro.
Dragon Art. Con la voce in originale di Sean Connery che doppia il drago e in italiano vi presentiamo Gigi Proietti. Comunque,
poi
abbiamo anche un ospite.
L'ospite di questa puntata è Cristiano Satta, presidente dei cinecircoli dei giovani.
Esatto, quindi rimanete con noi in questa puntata, vi terremo compagnia per un'ora, sempre qui, sempre su Unica Radio con le voci di Denise
e Tore.
Stop!
Show!
Abbiamo ascoltato Reach Out, I'll Be There dei The Four Tops, tratta dal film
Le streghe.
Le streghe di Zemeckis,
di cui
adesso abbiamo una bella recensione a caldo, appena usciti da nessuna sala,
dal bagno.
Sì. Per parlarvi di questo film, che è un remake del film Chi ha paura delle streghe del 1990,
con Angelica Houston.
Sì, adattamento a sua volta del romanzo di Roald Dahl, Le streghe, appunto.
Era Halloween, qual
e
è
quindi
il migliore?
Tema perfetto. Vi faremo scoprire cosa ne pensiamo nella recensione a caldo di adesso.
Ho visto che l'inizio è sempre io.
Recensione a caldo di streghe.
C'è su, cosa è successo?
Beh, recensione da casa, in pieno mini lockdown. A tema Halloween, quindi inizio io.
Quindi uno scherzo?
Sì.
Ok.
Inizia tutto, che? Com'era il film?
Allora, contestualizziamo il tutto. Abbiamo visto anche il film del 1990, quello con Angelica Houston, la Morticia della famiglia Addams, per arrivare poi a questo Witches nuovo, così simili e così diversi tra loro.
Sì, ma non siamo qui per fare un paragone.
Già.
Vogliamo valutare il film per quello che è.
La parola giusta è kitsch.
Sì, decisamente kitsch.
Molto kitsch.
Protagonisti: Anna Hathaway nei panni della strega suprema, Octavia Spencer come
nonna
e Stanley Tucci come
Mr. Bean.
Come
nel ruolo di Rowan Atkinson.
Esatto.
Del concierge, del direttore dell'albergo.
Diretto da Robert Zemeckis, già autore di Ritorno al futuro e Polar Express.
Minchia, Polar Express. Triste quel film. Comunque,
che non mi ricordo poi.
E kitsch.
E kitsch, è sì, kitsch. La strega di Anna.
Anna Hathaway non puoi farci niente, puoi vestirla anche con un sacco di carbone, rimane sempre una grandissima ragazza.
Capito, però era un po' inquietante, cioè forse era un po' troppo
norvegese con l'accento russo.
Sì, tra l'altro l'accento era, io l'ho trovato fastidiosissimo, e poi era troppo orrifica perché siamo un film per bambini, non lo so.
Vabbè, ci sta, Tim Burton ci ha insegnato a sopportare queste cose.
Lo so,
racconti
però
per bambini terrificanti, quindi ci sta. Cosa dire ancora di questo film?
Beh, hanno aggiunto un po' di pepe. Allora, diciamo che
hanno sessualizzato la strega.
Hanno sessualizzato la strega.
Ma è annato, vai.
Ecco, non volevo dirlo perché forse era esagerato. Poi se lo dici.
No,
tu,
sì, no, è vero, è vero, è vero.
Un po' sessualizzata.
Minchia, se l'hanno sessualizzata. Scusa, è un film per le famiglie, per i bambini. E ci sono i babbi che dovranno avere un motivo per restare in sala e non riuscire,
certo,
a fumare.
Certo. Beh, si toglie fuori la pozione dal reggiseno
di ferro.
Di ferro. Voglio dire,
allora non si vede niente, però.
Lo so, però
poteva nasconderla in altri posti,
appunto,
ben peggiori.
No, no. No, poteva nasconderla in luoghi ben migliori, visto che ha una schiera di assistenti streghe a cui chiedere. Comunque
aveva lasciato la borsa in camera e doveva portarsela con sé, la pozione.
Sì. Boh, l'estetica, il concept design, non so se mi piace, devo essere onesta.
Appare un po' antiquato.
Antiquato? No,
sì.
Sono gli effetti visivi, che sono, anzi gli effetti speciali che sono, no, gli effetti visivi. Gli effetti visivi sono quelli in computer grafica, gli effetti speciali sono quelli che si fanno sul set.
Okay.
Gli effetti visivi, quindi la CGI e tutte le cose così, sono gommosi, sono finti, fintissimi, troppo, no, ma non, sono pupazzosi, cioè addirittura il gatto nero è finto ed è troppo finto, cioè si vede troppissimo.
Ma è uno stregatto però.
No, lo stregato è uscito meglio.
È uno stregato nel senso che è un gatto stregato.
No, lo stregato è uscito comunque meglio.
Non è lo stregato di Alice,
ho capito.
È un gatto che non può essere normale perché è stregato.
Va bene, Tore, va bene.
E quindi può apparire un po'...
È brutto, fine.
Sì, d'accordo, ma è anche un gatto cattivo.
Ma è brutto e basta. Poi i costumi e tutte le atmosfere, boh. Sì, non lo so, non mi ha entusiasmato, basta, non sto cercando di trovare qualcosa di...
Qualche pregio.
Esatto, però devo dire, non mi ha entusiasmato nulla, nulla di nulla. Mentre invece a te, Tore?
No, simpatico, cioè non mi ha entusiasmato, mi ha divertito, ma non mi ha entusiasmato, nel senso, forse mi avrebbe divertito addirittura di meno se non avessi visto l'altro film, che era Trash.
Sì, ma l'altro era boh,
onesto.
Sì, cioè era
addirittura alcuni effetti speciali forse migliori di questo,
sì.
Però collocati alla fine degli anni 80, primi anni 90, quindi ci sta. Quindi sapevo già la storia, visto che l'abbiamo visto qualche ora prima. Qua hanno aggiunto alcune cose che ci possono anche stare, visto che sono passati 30 anni. Dire che mi ha divertito non vuol dire che mi è piaciuto, che non rivedrei nessuno dei due film probabilmente.
No, ecco, a me hanno
però...
entrambi. Però questo particolarmente di più. Cioè che poi non dura neanche tanto
neanche
rispetto
questo.
All'altro. Però mi è sembrato che fosse molto più lungo, molto più e che si basa tutto sulla recitazione di Octavia Spencer e di Anne Hathaway.
Certo.
Tutto su di loro, quindi cioè parlano tantissimo. E cosa
fanno le telefonate.
Ti hanno trasformato in un topo.
C'eravamo anche noi quando è successo.
Sì, la telecronaca fanno. E quindi boh, non possiamo dirvi di andare a vederlo al cinema perché i cinema sono chiusi.
Già.
Ci
hanno fatto il favore di farcelo vedere in streaming.
E quindi boh. Il finale mi sembra un po' esagerato, quando lo vedrete capirete, nel senso che...
Cioè, Anne Hathaway che sfascia tutto in continuazione, dall'inizio alla fine del film, sfascia cose,
sì, uno sfoggio
è norvegese, spacco bottiglie, ama sua famiglia, lei spacca podio, spacca palco, spacca tutto, spacca letti, spacca... tutto spacca, tutto
sì.
Spaccato, tutto spaccato.
Sì. Sembra
rabbiosa.
Ha il sorriso di quei mostriciattoli di New Mutants.
Gli smiley.
Esatto.
Pennywise anche.
Pennywise maledetto. Per cosa forse non mi piace il film? Perché mi ricorda troppo un mostro horrorifico.
È un baby horror questo.
Ho capito, ma cioè non è, non lo so, boh. C'è un contrasto tra l'aspetto estetico di Anne Hathaway, che è terrificante, con il fatto che si comporta come una deficiente. Cioè ha un aspetto adulto e una spaventosità non proprio per bambini, secondo me. O forse sono io troppo fifona. E però si comporta come un personaggio per bambini, ecco. Non lo so, per me è troppo, troppo pauroso per essere un film per bambini. Il suo sorriso mi fa troppo paura.
Quindi è per questo che non ti è piaciuto.
Sì, esatto.
Perché ha avuto paura per tutto il
esatto,
film.
Esatto,
l'abbiamo detto, l'abbiamo detto.
Sì.
Bene, questa maratona halloweeniana si conclude qua, così.
Esatto.
Noi vi diamo appuntamento a casa.
Settimana.
Tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa.
Eia.
Panino.
Sì, panino. Sempre a mangiare. A cold finger.
Notte di Goldfinger di Shirley Bassey,
tratta dal film 007 Missione Goldfinger, terzo capitolo della serie cinematografica di James Bond, con
interpretato da Sir Sean Connery,
che noi celebriamo con questa canzone nel ruolo memorabile dell'agente britannico, anche se lui era scozzese.
Ma sì,
ma sì,
è un Regno Unito. Ma è arrivato il momento dei trailer.
Sì,
trailer che ci parleranno dei film che usciranno, forse, chissà, magari può essere che accada
una magia,
una magia
di Halloween
o di Aladdin col genio. C'è Gigi? No.
Zitto, andiamo avanti.
Sì, ci ascoltiamo i trailer del film che verrà.
Goon Films, Lucky Red e Rai Cinema presentano
01 Distribution.
Dal regista di Lo chiamavano Gigrobo.
Signore e signori, immaginazione diventa realtà e niente è come sembra.
Freaks Out, un film di Gabriele Mainetti,
dal 16 dicembre al cinema.
Mon Pracem e Rai Cinema presenta
una macchina che sembra la Batmobile.
Luca Marinelli,
una maschera, una
bionda. Miriam Leone,
soldi
vecchi. Valerio Mastandrea,
tanti pulsanti,
tanta gente, ancora pulsanti.
Dicembre al cinema.
Ecco lei in qui, squadra Bravo. Mandate i pazzi! Sembra che ci sia una breccia nel cielo.
Capitano, ha visto quelle lapidi? Ha idea di cosa siano?
Sembrano antiche. È sicuramente la squadra Bravo, ma le tracce finiscono qui.
Non possono scomparire.
Muoversi, muoversi, muoversi!
E ora dove siamo?
Vi ho detto che la tempesta ci aveva portati da qualche parte.
Basato sul popolare videogame.
Ragazzi!
Quindi siamo i guardiani della galassia adesso.
A ore 6!
Milla Jovovich.
Hai visto quella bestia?
Non mi importa. Che cosa è quella bestia? Dobbiamo distruggerli e chiudere il portale.
Sì, signore.
Chris Pratt.
Monster Hunter.
Dal 3 dicembre al cinema.
Forse. Questi erano i trailer.
Un po' particolari questi trailer.
A me sono piaciuti molto.
Vero, poi le voci dei speaker erano
finora mai passati in radio.
Assolutamente, concordo. Beh, raga, avrete capito che sono che siamo intervenuti sui trailer perché essendo i cinema chiusi non mandano più i trailer radiofonici.
Chiaramente.
E quindi abbiamo dovuto farli da noi.
Sarebbe controproducente. Tipo, andate al cinema che sono chiusi a vedere cose che non ci sono, perciò troverete i cinema chiusi e quindi resterete in giro a fare niente, a spargere il Covid.
Esatto.
Come grano in un pollaio.
Quindi noi ce li siamo fatti da noi.
Esatto, tanto sono tutti film che presumibilmente, se facciamo da bravi, usciranno a dicembre.
Esatto.
Quindi don't try tease at home. Ci stava.
Trigger warning.
Abbiamo ascoltato i trailer di
Freaks Out di Mainetti, che non abbiamo sentito ancora.
Esatto. Si parla tantissimo da tanto tempo di questo film, da quando Giglobo era ancora in sala praticamente.
Le aspettative sono molto alte.
Altissime. E chi ha visto qualche minuto di questo film alla Festa del Cinema di Roma è uscito molto entusiasta dalla mini proiezione.
Già.
Il giorno dopo, sempre alla Festa del Cinema di Roma, qualcuno ha visto i primi minuti di Diabolik.
Un altro filmone che sta facendo tanto rumore attorno a sé, c'è tanto hype per vedere insomma Luca Marinelli in una tuta in latex nera,
Miriam Leone no
solo Marinelli, quindi l'hype è alle stelle,
la bava è ai piedi,
anche perché è una sfida importante per il cinema italiano, cioè
sì.
Noi non facciamo mai film del genere, quindi questa è una sfida e dobbiamo vincerla. Ultimo e terzo film, torniamo sul territorio americano, perché ci sono i mostri che attaccano Milla Jovovich.
Come al solito.
Perché questo film è tratto da un
videogame.
Sarà un flop o un successo? Lo scopriremo solo vivendo. Nel mentre ci ascoltiamo un brano.
Che è? Parapa, pa, pa, parapa, pa, pa, parapa, tarata, tu, 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 tu.
Meno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me.
La vita è un ristorante,
è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo scià! E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di baklava. Si vive in Serie A, dimentica la B. Comanderai la servitù per dormire fino a mezz'ora.
No, no! Un amico come
la mia leggiadri è la fantasia, è stregoneria, questa è magia. Sta a guardare, sono qui per te. Ma se dico abracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre. Che ti schizzano via per le sorprese che io ti farò. Sono una pulizia di garanzia e i problemi tuoi mi accollerò. Non vedo l'ora di aiutarti, sai, tu chiedi tutto quello che ci può. La lista lunga quanto la vorrai, i desideri poi esaurirò. Un mister Aladdin, questo mondo è qui per me. E capirai che solo io sono un grande amico tuo, grande amico tuo. Sono il vero amico tuo, vero amico tuo. Non c'è altro amico come me.
Cult Fiction su Unica Radio.
Da parte Cult Fiction è arrivato il momento di fare una chiacchierata con il nostro ospite, come sempre in collaborazione con Diari di Cineclub. In questo caso si tratta di Cristiano Sotta, presidente dei circoli giovanili del cinema. Benvenuto Cristiano.
Benvenuto.
Buongiorno, benvenuti a voi.
Come stai?
Tutto bene, grazie.
Allora, abbiamo parlato dei abbiamo accennato i cinecircoli giovanili. Di cosa si tratta? È una rete che funziona su tutto il livello nazionale, giusto?
Sì, la nostra associazione si chiama Cinecircoli Giovanili Socioculturali. È un nome un po' complicato, ma l'associazione esiste dal 1967. Uh-huh. Quindi abbiamo una storia abbastanza lunga e operiamo in tutta Italia con 42 circoli e siamo presenti in 14 regioni, quindi siamo diffusi abbastanza capillarmente su tutto il territorio nazionale.
Voi collaborate con i giovani, quindi siete a contatto con i giovani?
Sì, noi in particolare come missione abbiamo quella di promuovere la cultura cinematografica attraverso la formazione e l'animazione in particolare rivolta ai giovani, non solo come fruitori, come spettatori, ma anche come protagonisti, e quindi valorizziamo anche le produzioni dei giovani registi, dei giovani autori, in modo da stimolare anche la creatività e dare una mano alla diffusione di prodotti cinematografici a chi magari non ha le forze per farli distribuire in un circuito importante, e diversamente risulterebbe penalizzato da questo.
Quindi fate anche laboratori pratici praticamente di formazione?
Sì, facciamo laboratori pratici, a livello nazionale organizziamo tutti gli anni un gruppo di ragazzi che partecipa al Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi di Giffoni. Andiamo a Giffoni quasi ormai da 20 anni, con ragazzi che vanno dalle scuole secondarie, quindi medie e scuole superiori, scuole secondarie di primo e secondo grado, e poi alla Mostra del Cinema di Venezia. Da 23 anni assegniamo un premio collaterale che si chiama Lanterna Magica, sempre assegnato da una giuria di giovani, stavolta più grandi, quindi dai 18 anni in su.
Ecco, è una cosa molto, molto bella questa, perché comunque si tratta di una fascia di età, diciamo, relativamente giovane, molto, molto piccola nel senso. E quindi è bello il fatto che si usi il cinema per coinvolgere i ragazzi. Ecco, cosa può insegnare il cinema ai giovani?
Sicuramente può insegnare a vedere il mondo con uno sguardo critico, per riflettere su quello che viene proposto e non essere solo consumatori ma anche protagonisti. Ormai il cinema non è solo grande schermo, lo sappiamo, è anche serie TV, è anche Netflix, piattaforme web, quindi i ragazzi sono dentro questo mondo e devono imparare a starci, quindi non solo subire quello che viene proposto e venduto, ma anche vederlo e capirlo con sguardo critico. Questo penso sia il nostro ruolo fondamentale oggi, anche dopo più di 50 anni dalla fondazione dell'associazione.
Ecco, hai detto che questa associazione ha una vita molto lunga, oltre 50 anni. Durante questa carriera come operano i cinici sul territorio? Siete supportati attraverso una rete? Ci sono dei sostegni da parte delle altre strutture?
Sì, la nostra associazione è intanto una delle 9 associazioni nazionali di cultura cinematografica che sono riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in particolare tramite la Direzione Generale del Cinema. Quindi ogni anno noi partecipiamo a un bando con un progetto che viene finanziato ovviamente negli ultimi anni sempre con i dovuti tagli, insieme ad altre associazioni nazionali, proprio per avvalere sui fondi della legge sul cinema. Oltre a questo abbiamo il contributo di tutti i nostri soci che sono volontari, sono animatori, operatori culturali che svolgono a titolo gratuito e volontario la loro attività nei 42 circoli sul territorio, e quindi si occupano delle attività culturali, di animazione, ormai diciamo di promozione sociale, perché gran parte dei nostri circoli con la riforma del terzo settore sono associazioni di promozione sociale, quindi le nostre attività sono varie, spaziano un po' in tutto il mondo della comunicazione, quindi oltre al cinema anche attività teatrali, musicali, educative e ricreative.
Adesso ti facciamo la domanda fatidica che facciamo a tutti i nostri ospiti che hanno a che fare col cinema, visto che in questo periodo è molto critico, adesso hanno chiuso di nuovo i cinema, i teatri e tutti gli spazi culturali. Come vi siete organizzati? Ecco, quali sono le linee guida per i circoli del cinema in questi tempi di Covid?
Allora, le linee guida protocollari sono quelle governative e quindi c'è poco da fare, nel senso che rispettiamo chiaramente tutte le disposizioni. Abbiamo avuto un po' di ripresa durante il periodo estivo perché potendo utilizzare anche gli spazi all'aperto siamo riusciti a portare avanti un po' di attività. Ora ovviamente tutto quello che comporta presenza di pubblico, riunioni, incontri sono sospeso, come era sospeso da marzo fino all'estate, perciò è evidente che quest'anno anche noi abbiamo avuto una forte crisi. Abbiamo però utilizzato dei canali alternativi, soprattutto per la formazione, riuscendo a realizzare degli incontri di formazione online, anche in preparazione alla Mostra del Cinema di Venezia, a cui siamo riusciti a partecipare personalmente, e riuscendo così a unire anche le varie realtà un po' sparse per l'Italia. Ecco, questo diciamo che è stata un'opportunità di questo periodo, anche se chiaramente non può sostituire l'incontro personale, non può sostituire il lavoro dei circoli culturali con le persone, perché fare associazione non può essere solo vedersi attraverso uno schermo.
Chiaro. In un futuro ideale, quali sarebbero le iniziative dei cinecircoli in un mondo ideale, ecco, se tutto dovesse andare bene?
E come si può partecipare anche?
Esatto.
Allora, in un mondo ideale, diciamo, noi siamo abituati a stare con i piedi per terra, anche se siamo portati a sognare. Sarebbe bello poter recuperare tanti spazi che noi abbiamo, perché i nostri circoli hanno origine dagli istituti salesiani. Molti istituti salesiani in giro per l'Italia hanno per tradizione uno spazio teatrale, uno spazio cinematografico, perché da sempre ogni istituto aveva, ogni oratorio aveva questo spazio. Purtroppo con il passare del tempo molti di questi spazi sono in disuso, sono abbandonati o necessitano di risorse economiche per essere rimessi a norma, e quindi alcune nostre associazioni certamente in un'ottica proprio di sogno vorrebbero rimettere a posto questi spazi e poterli utilizzare. Rimanendo più con i piedi per terra, a noi importa continuare a creare rete tra i giovani, perché ci accorgiamo che in tutta Italia c'è bisogno di animazione culturale e c'è bisogno di impegnare i ragazzi in qualcosa che faccia anche creare, non solo subire, non solo consumare, ma anche renderli protagonisti. Come si può partecipare? I nostri circoli sono sparsi un po' ovunque. In Sardegna in particolare ce ne sono 5, che sono tutti nell'area del Cagliaritano. In particolare le associazioni che sono qui a Cagliari si occupano di teatro. Abbiamo un coro gospel, il Black Soul, che sicuramente è anche conosciuto a livello cittadino, la compagnia teatrale del Mosaico, che realizza musical, e poi abbiamo altre due associazioni che fanno più che altro teatro con i ragazzi a Cagliari, il CGS La Giostra e il CGS Fenix, e infine il CGS di Selargius, associazione Mario Serafin, che si occupa di animazione nel territorio, proprio nella cittadina di Selargius. Abbiamo un sito web www.cgsweb.it dove ci sono tutti i nostri contatti e le nostre e tutte le informazioni.
Benissimo, allora non abbiamo scuse per non stare attenti a ciò che farete.
Va bene.
Grazie mille Cristiano, gentilissimo.
Grazie a voi.
A presto, ciao ciao.
Ciao.
Cult Fiction su Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
Have you ever seen the seagulls flying all the heather? All the crimson sails on Galway Bay, the fishermen unfurled. Oh, the earth is filled with beauty, and it's gathered all together in the form and face and dainty grace of a pretty Irish girl. She is my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. She is my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl.
When the dew is on the hay, every drop of rue, when the geese are full of barley and the thrush is singing gaily, and standing the doorway is a pretty Irish girl. Oh, she is my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. She is my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my pretty Irish girl.
Oh, she's my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other, no other can match the likes of her.
Oh, he is my dear, my darling one, his eyes so sparkling, full of fun. No other, no other can match the likes of him.
She's my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl.
Di Pretty Irish Girl cantata da Sean Connery giovanissimo in Derby O'Gill, il re dei folletti. Sì, uno dei primissimi film di Sean Connery, in questa puntata dove celebriamo sia lui che il grande immenso Gigi Proietti.
Ma ora è arrivato il momento del riassuntino for dummies. Visto che stiamo celebrando sia Sean che Gigi, perché non celebrarli in qualche modo insieme? Ed è per questo motivo che
vi racconteremo il film Dragonheart, con il drago interpretato da Sean Connery è doppiato in italiano da Gigi Proietti, film che è diventato un cult fantasy praticamente.
Del 1996, questo film ha la tua età.
Eh già, ed è invecchiato benissimo tra l'altro, perché se lo guardiamo adesso è ancora un buon film, a parte insomma gli effetti speciali, ma...
Sì, merito degli interpreti? Il dragone ha più o meno la faccia di Sean Connery. Dicono che sia stato studiato sui tratti del viso di Sean Connery.
Su questo non mi esprimo, ma va bene.
Dicono, così dicono. Insieme a lui, in sala di doppiaggio, sullo schermo abbiamo anche Dennis Quaid e David Thewlis, meglio noto come il professor Remus Lupin. Detto ciò,
riassumiamo. Siamo nel 984 a.C. in un ambiente molto medievaleggiante, riecheggiano le gesta di Re Artù in qualche modo.
Sì, tantissimo.
È un tipo che sembra Pierce Brosnan, biondo, mezzo Chris Hemsworth, dei capelli lunghi. È il mentore di un ragazzino rompipalle.
Combatti con la testa e non con il cuore.
È crudele.
Parliamo di Bowen, il nostro mentore, e Ainon, il nostro rompipalle. Maestro d'armi Bowen,
che sta cercando di insegnare al suo allievo come usare bene la forza.
Come usare bene la forza, come usare bene la spada, come essere un cavaliere dell'antico codice.
Un Jedi, in qualche modo.
Zitto! Meglio, Ainon! Sei morto di nuovo!
E il padre, ovvero l'attuale re, perché il ragazzino è un principe, sta combattendo in un villaggio.
Sì, è una famiglia di oppressori.
Sì, esatto. E il padre ci rimane secco e il figlio non vede l'ora di prendere il posto del re.
Padre. Mori, è mia!
Solo che nella sua smania di recuperare la corona dal cadavere del padre, di quindi stare in mezzo alla mischia della battaglia, finisce accidentalmente
davanti a una fanciulla dei capelli rossi che lo crava contro,
esatto,
un corno appeso a uno stipite,
infilato nel palo. Proprio nel cuore.
Sì. Il nostro Bowen, che nel suo essere un po' Jedi, sa che il principe trafitto può guarire, lo porta via dal campo di battaglia, lo porta a casa.
È invano, troppo tardi.
Forse no.
Che la mamma lo porta in una caverna.
Dove una seducente voce di 007, di Sean Connery, doppiata da Gigi Proietti.
La ferita è profonda. Sai ciò che mi chiedi?
Gli insegnerò i tuoi valori. Crescerà nella tua grazia, crescerà giusto e buono. Lo giuro.
No, il ragazzo deve giurare. La spada, cavaliere.
La vostra spada.
Racon dice, si offre volontario come tributo, sì, per salvare il ragazzino donandogli metà del suo cuore.
Poi.
E il bambino quindi sopravvive.
Sì.
Ma c'è una condizione.
Ha già un sì, c'è una condizione.
Il mio cuore, metà del mio cuore in cambio di una vita all'insegna del codice dei cavalieri. Quindi una vita giusta, buona, non violenta e pacifica.
Il principino incrocia le dita e giura.
Esatto.
Incrocia qualunque cosa incrociabile.
Ed è uno stronzo, perché poi
appena esce dalla grotta ha
dice,
già
sì, mi vendicherò di tutte quante, ucciderò tutte.
Piani malefici, malvagi.
Come osi provocarmi?
Ainon, non stai bene. Ti hanno fatto un maleficio. Guarda qui. È pazzia. Rammenta il codice.
Il re è al di sopra del codice.
Hai dimenticato tutto quello che ti ho insegnato. Nessuno è al di sopra del codice.
Bowen però è convinto che questo cambio di atteggiamento malefico del ragazzino sia dovuto alla contaminazione del cuore del drago, e quindi giura di vendicarsi sul drago, quando in realtà il ragazzino è stronzo di suo, sì, dalla nascita.
Volevo bene a quel ragazzo e tu l'hai cambiato. Mi hai ingannato, drago. Non importa dove volerai. Non importa dove andrai, io ti troverò! Quest'oggi faccio un nuovo voto! Trascorrerò il resto della mia vita a darti la caccia!
Passano gli anni, ma 12 sono lunghi.
Quindi 12 anni dopo vediamo appunto Bowen che cerca di portare a termine la sua promessa, la sua vendetta, uccidendo
draghi.
Esatto, diventando un cacciatore di draghi.
In una di queste missioni incontra un monaco
menestrello,
un menestrello tipo, preso dalla febbre della poesia, dai poemi cavallereschi che lui stesso scrive di proprio pugno.
Beh sì, scrivano, studioso, storico e poeta. Servo vostro signore, fratello Gilbert di Glockensburg. La mia umile vita è in debito verso la vostra esaltata prodezza, il vostro invavido coraggio e la vostra superba spada lesta.
Il monaco quando vede Bowen far fuori un drago se ne innamora follemente, artisticamente, e inizia a stargli dietro.
E diventa tipo il menestrello di The Witcher.
Sì.
Ancora meno utile del menestrello di The Witcher. Uccide il penultimo drago.
Sappiamo che il penultimo drago è una draga.
Una draga, sì. Fino a quando poi non incontra il nostro vero drago protagonista, che si scopre essere l'ultimo drago, nonché compagno della draga. Penultima draga che è stata uccisa. Quindi lui è effettivamente l'ultimo della specie.
Lo scontro fra i due è
bizzarro.
È lungo, è bizzarro.
Uno stallo
interminabile, fino ad arrivare a uno stallo
in cui lui è incastrato nella bocca del drago
con la spada sul palato. Chi si muove è perduto.
Toglieresti il federino dalla mia lingua?
Perché dovresti stare comodo? La mia armatura si sta arrugginendo nella tua bava e il tuo alito è assolutamente fetido.
E che pretendi con dei cavalieri che mastiscono fra i miei molari? Oddio, la gola riascia.
Ma il nostro drago,
che ha la voce di Gigi,
è furbo, è senziente soprattutto, perché parla
e gli dice,
gli propone:
ora ti farò alzare in piedi e se insisti possiamo proseguire questo alterco fino alla sua ultima stupidità. Oh, puoi ascoltare la mia alternativa.
Qual è l'alternativa?
Gli dice: oh, tu cacci draghi, io sono un drago, se io muoio tu sei senza,
tu
lavoro.
Sei senza lavoro.
E in questi tempi di Covid non è il caso di rimanere senza lavoro.
Già.
Quindi
uccidimi, smart working.
Esatto. Facciamo una collaborazione, io ti pago invisibilità.
Esatto.
E tu diventi famoso e ti pagano tante cose e io non muoio.
E siamo tutti contenti.
Esatto. Iniziano così.
Ci stanno, vanno in giro per villaggi a spacciarsi per drago morto e cavaliere senza macchie, senza paura, ammazza draghi. Vanno avanti per un po' di tempo.
Incontrano la fanciulla dai capelli rossi che è cresciuta ormai e che è scappata dal giovane principe che ormai è diventato un re adulto.
Che ha ucciso suo padre.
Esatto, quindi lei vuole vendetta. E si ritrova in questo villaggio dove viene offerta in sacrificio al drago per ingraziarselo e quindi farlo
che
andare via.
Dalle palle.
Esatto.
Chi è la ragazza?
Una seccatura, falla sparire.
Perché?
Cercano di placarti con un sacrificio.
Chi mai gli avrà dato questa brillante idea?
Lascia perdere, tu falla sparire.
Come?
Mangiala!
Oh, ti prego.
Fai lo schizzinoso, hai mangiato Sereglamo, ipocrita.
L'ho solo masticato per difesa personale, ma non l'ho mai ingoiato.
Improvvisa!
Va bene, va bene.
Il drago acciuffa la fanciulla legata per poi andarsi a gettare in un fiume, così come facevano sempre fino a quel momento.
Affonda! Affonda!
Non posso, non c'è acqua sufficiente!
Solamente che l'acqua non è così bassa da nascondere il drago.
Quindi lui
si rompe la testa e inizia a galleggiare a pelo d'acqua.
E i cannibali del villaggio?
C'è del disagio. I cannibali vanno a affamati a cercare di fare a pezzi il drago per accaparrarsi la fetta di carne di drago più grossa, ma Gigi scappa.
Esatto.
Carne!
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 Vola Gigi, vola.
Dennis Quaid è nella merda perché a questo punto sarà lui il cibo per il villaggio. Scappano tutti e si ritrovano nella casa del drago, dove nel frattempo la fanciulla sta facendo amicizia col drago.
Sì, e tutti insieme decidono alla fine di insomma ripristinare l'antico codice, insomma di comportarsi come cavalieri, soprattutto Bowen perché si è perduto ormai, non
è passato al lato scuro.
Esatto, deve tornare al lato chiaro della forza. E quindi vogliono addestrare il villaggio per attaccare il re cattivo e ripristinare la pace.
Saldo. Fratello Gilbert, Hai un dono di natura.
In tutto ciò
abbiamo capito che Dennis Quaid ormai sa che metà del cuore del drago è nel cuore di Ainon.
Il drago che stava cercando di vendicare era lui.
Era lui. Ma non solo, abbiamo scoperto anche che il fatto che il cuore sia uno solo, un cuore e due capanne, questo li tiene legati fisicamente. Il dolore che prova uno e il dolore che prova l'altro.
È un Horcrux praticamente.
Esatto. E quindi quando si fa male uno, si fa male anche l'altro. Bisognerà tenerli in vita o sacrificarli entrambi.
Quindi inizia l'estenuante lotta contro il re malvagio, fino a quando non arriva lo scontro finale tra il re cattivo e David Bowen.
Oh. Dennis Bowen.
Il drago è imprigionato, non può fare niente, assiste inerme alla scena.
Esorta Bowen a trafiggergli il cuore per eliminare Ainon. È cosa non facile da fare mentre tutti stanno a guardare, nessuno muove uno spillo.
Come il cuore lega Ainon a me nella vita, ti lega anche nella morte.
Questo non è vero.
Hai visto che è così? Attraverso il cuore noi condividiamo le pene e il potere, ma nella mia metà c'è la fonte vitale. Perché Ainon muoia, io devo morire.
Ainon è già morto.
È vivo! Non vincerete mai finché la sua malvagità non verrà distrutta. E per fare questo devi distruggere me.
No.
Giurasti che la tua spada e i tuoi servigi erano miei. Di chiamarti se ne avevo bisogno. Di chiederti quello che volevo. Voglio che ti attenga al tuo voto, cavaliere. Colpisci prima che sia troppo tardi.
Quindi l'unica soluzione possibile per salvare il villaggio da questo
oppressore maledetto bastardo
è sacrificare un amico. Quindi, il genio della lampada.
Quindi Draco si squama invitando Bowen a lanciargli un'ascia, ed è così che fa. E quindi Draco, puff, diventa polvere di stelle e sale su nella costellazione che tempo prima avevano visto, di cui avevano parlato e da cui Bowen aveva dato il nome al suo draghetto di fiducia.
Draco.
E niente, tutti hanno gli occhioni lucidi e vivono senza oppressore.
E adesso Draco, senza di te, che cosa faremo? A chi ci rivolgeremo?
Alle stelle, Bowen. Alle stelle.
dalla colonna sonora di Dragonaut.
Moltissimo. Com'è stata bella anche questa puntata in cui abbiamo commemorato
coccodrillo. Sì. La puntata coccodrillo.
Abbiamo commemorato il grande Gigi e il grande Sean Connery.
Ah, ma era Sean Bean. Anche lui muore sempre. Quante puntate bisogna dedicare?
Oh! Ah!
È detto ciò.
Noi vi salutiamo, vi diamo un grande abbraccio.
Ma non prima di
avervi ricordato di seguire Unica Radio su tutti i canali social, Facebook, Instagram e Telegram. E ovviamente su www.unicaradio.it, dove sono caricati tutti i nostri podcast di Cult Fiction, ma anche Cult Fiction su Facebook e Instagram, e anche su Spotify e su Spreaker.
TuneIn.
E TuneIn.
Anche su TuneIn.
Quindi potete ascoltarci everywhere, anywhere, any
time.
Time. E noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre su Unica Radio, sempre con le voci di
Tore
e Denise. Ciao maestro.
Ti sei casa e me la sparo qui.
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo. No. E spacchiamo tutto. Cosa? La radio va al suolo, questa no. Merda di casa!
Allora, no, 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 un attimo,
sono qui a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare, la casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma.